Dicevo, i nostri ospiti quest'oggi sono, fanno parte di diversi comitati di cittadini che diciamo da quando è nato il problema delle biomasse, adesso capiremo anche perché è un problema, si sono costituiti, hanno condotto delle battaglie contro la costruzione di queste centrali. In particolare siamo in compagnia di Maurizio Lodi del comitato di Galliera, che saluto, buon pomeriggio Maurizio.
Buon pomeriggio a tutti.
Insieme a Cinzia Monari, che invece guarda sul settore San Giovanni in Persiceto e frazioni anche diciamo, quindi ciao Cinzia.
Ciao a tutti.
E siamo in attesa anche di Marco Alberghini che parla di un'altra realtà, quella di San Pietro in Casale. Allora, per prima cosa, giusto per chiarire brevemente anche gli ascoltatori di cosa stiamo parlando, che cos'è una centrale a biomasse?
Una centrale a biomassa è una centrale che viene alimentata, nel nostro caso in provincia di Bologna, stiamo parlando di 38 impianti circa, taglia 1 megawatt, 1000 kilowatt, che viene alimentata purtroppo con cereali, circa 400 ettari di terreno cada una, per poter alimentare appunto una centrale da un megawatt. Quindi questo è tutto terreno che viene sottratto all'agricoltura.
Esattamente, e funziona non a combustione, diciamo, in cui si dà fuoco a questi prodotti, ma spiegamelo meglio.
Sì. No, in pratica vengono inseriti i cereali dentro un digestore che non è altro che un serbatoio con una cupola, un telo di gomma, di plastica, che in pratica il cereale produce appunto un biogas che poi viene mandato a un motore elettrico che, bruciando questo motore a scoppio, chiedo scusa, che bruciando questo gas appunto generato dalla fermentazione dei cereali produce poi l'energia elettrica che viene mandata sulla rete Enel.
E quindi sostanzialmente queste centrali servono a produrre energia da vegetali, appunto da scarti, che però appunto anche qui c'è già il primo inghippo, come dicevamo, però comunque da vegetali. E ho fatto questo lapsus di dire scarti, ma già questo tema lo avevi introdotto tu. In realtà, come dire, non sono purtroppo sempre scarti quelli che finiscono nelle centrali di biomasse, ma a volte si coltiva proprio un campo per alimentare queste centrali.
Sì, è proprio così. Difatti, queste centrali lavorano facendo finta di essere imprese agricole, in realtà non lo sono, perché la centrale viene alimentata unicamente da campi che producono materia nobile, cioè alimenti. Nella centrale biomassa viene conferito un tritato di questi cereali, compresa la pannocchia, la foglia e tutto quanto è la forma del cereale. Peraltro, per far partire questa produzione di gas, il biodigestore funziona come lo stomaco di un ruminante, e viene fatto un innesco con batteri, di cui il mondo scientifico si sta veramente approfondendo in studi sulla pericolosità o meno che possono produrre questi processi, e viene formato il gas. Il gas non viene conferito direttamente in rete, ma a sua volta viene trasformato in energia elettrica da essere portato alla distribuzione dell'energia elettrica, e tutto quello che cede viene, che sostanzialmente calore, viene bruciato nella torcia.
Certo, l'argomento è variegato e complesso, e quindi cercheremo di sviscerarlo punto per punto. E io parto da questo fatto. Tu prima, Maurizio, hai dato anche dei dati. Gli impianti in provincia di Bologna sono 38.
Esattamente.
E disseminati più o meno come?
Ma ecco, questo sono contento che mi hai fatto questa domanda, proprio perché non c'è un criterio. Cioè, qui siamo proprio di fronte, e questo è, diciamo così, il fallimento della politica. Cioè, questo era un processo che andava governato a livello regionale, soprattutto a livello provinciale, perché la regione ha delegato le province per ciò che riguarda i processi autorizzativi, ma in particolare andava poi governato da parte dei comuni. E aggiungo di mio, questa era veramente un'occasione politica, andava governata dall'Unione dei Comuni, laddove presenti. mi ricollego alla domanda, non c'è un criterio oggettivo, nel senso che noi siamo di fronte a comuni che hanno 4, 5, 6, 9 impianti, medicina ha 9 impianti a biogas, e abbiamo comuni che non hanno nessun impianto. Perché è potuto succedere questo? Perché, come al solito, questo è un paese, diciamo così, che fa il furbetto, no? Cioè ognuno pensa di essere più furbo dell'altro, e abbiamo preso un'idea buona, che è quella della Comunità Europea, e cioè quella di dire dobbiamo cercare di andare a sostituire il più possibile i combustibili fossili, no? Con che cosa? Con le energie rinnovabili. E quindi voglio dare la possibilità agli agricoltori, quelli veri, oltretutto di andare ad integrare i redditi che, come sappiamo, sono veramente diminuiti di tanto, molte aziende fanno fatica a stare aperte solo con il reddito della produzione agricola, con impianti che debbono essere al servizio dell'attività principale, cioè dell'agricoltore. Allora, questi 38 impianti di agricoltori praticamente non ce n'è, sono pochissimi, a parte qualche cooperativa che effettivamente aveva il titolo di agricoltore, ma poi lì si potrebbe parlare poi anche di un fatto etico, no? Cioè non ci dimentichiamo che stiamo parlando del miglior terreno al mondo, che invece di essere destinato alla produzione di cibo, che è il mestiere che io immagino che vorrebbero fare gli agricoltori, no? Perché ovviamente questo è un mestiere che ti dà talmente tante preoccupazioni, tante variabili, che o hai la passione per farlo o altrimenti fai altro, insomma, voglio dire, compreso quelli che ovviamente fanno parte di una cooperativa agricola. E il problema però qual è? Che l'incentivazione che è stata data su questi impianti effettivamente era talmente alta che chi ha potuto, come nel Far West, si è buttato su questa roba, ma senza nessun criterio, perché non ha senso che ci siano comuni con questi numeri così alti di impianti, altri comuni limitrofi che non hanno nessun impianto. Quindi il processo non è stato governato, ma addirittura qui siamo in presenza della sconfessione della politica, dei regolamenti europei, nel senso che l'Europa qui era stata chiara, cioè dovevano essere al servizio dell'agricoltura. Qui invece parliamo di SRL create ad hoc, 10.000 euro tutte, capitale versato, che sono nate appositamente prendendo dei terreni in affitto. E cosa succede al mondo agricolo? Che avendo un'incentivazione così alta, tanto per capirci, un impianto da un megawatt, che è la taglia che è stata fatta in Emilia Romagna nella maggior parte dei casi, ti dà un utile di 1.2 milioni, 1.3 milioni pulito l'anno. Per quanto tempo? Per 15 anni. Cioè questo è praticamente assistenzialismo di Stato, nel senso che sono incentivi che vengono garantiti, quindi non è un libero mercato, oltretutto che vengono pagati dai cittadini. E quindi almeno i cittadini dovevano essere ascoltati. Invece qui è stato veramente la debacle proprio della politica, nel senso che i cittadini non sono riusciti a farsi ascoltare. Ma portavamo delle ragioni vere, cioè oltretutto l'Emilia Romagna da questo punto di vista poteva veramente essere di esempio per tutti gli altri, e cioè, visto che noi oltretutto abitiamo nella zona che ha la più vasta rete di distribuzione del gas metano, si poteva benissimo, come succede in tutti gli altri paesi europei, invece di creare corrente elettrica di cui non abbiamo bisogno, di cui, ripeto,
su questo ci arriviamo anche, sui piani energetici.
Ecco, potevamo appunto, come fanno gli altri paesi europei, invece dire no, noi abbiamo bisogno di calore, riscaldamento, e quindi utilizzare gli scarti per creare il biometano, metterlo in rete, oltretutto mettendo anche un po' di concorrenza nel settore della distribuzione del metano, e gli agricoltori potevano addirittura aprire la pompa per il metano. Cioè io con la mia Panda, se vado in Svizzera, in Austria, in Germania, in Inghilterra, posso fare metano dall'agricoltore. Questa era la scommessa che doveva fare l'Emilia Romagna. Io credo che Giorgio Ceredi, che è stato forse il più grande assessore che abbiamo avuto in Emilia Romagna, cioè quello che ci ha spiegato che bisognava andare verso la lotta guidata, invece che quindi mollare gli antiparassitari, no? Credo che si stia rivoltando nella tomba a vedere 400 ettari della pianura padana che servono per alimentare una centrale che produce 1.000 kW, cioè niente. Cioè noi, tanto per capirci, per dare un numero, se anche utilizzassimo tutto il terreno che abbiamo a disposizione in Italia, possiamo creare al massimo l'1% della corrente che ci serve. Quindi è ovvio che non puoi prendere quella strada. A noi serve calore, che invece buttiamo in atmosfera. In Germania tutti gli impianti costruiti e eserciti in Emilia Romagna e non solo, Lombardia, Veneto e altre regioni, non è possibile costruirli. O utilizzi il calore o altrimenti non ti danno l'autorizzazione.
Ecco, già da queste parole, insomma, da queste due parole si capisce che la vostra non è un'opposizione di principio alle biomasse, al meccanismo delle biomasse in genere, ma è a come vengono realizzate. E in particolare tu hai più volte detto che vengono realizzati impianti da un megawatt, 0,99 insomma, sì, kilowatt, sì. E già anche questo numero è esemplare, perché si ripropone sempre questo modello, non magari più grande.
Perché come al solito fatta la legge, trovato l'inganno. Cioè, abbiamo fatto esattamente il processo all'inverso, cioè mentre l'Europa oltretutto ci dice che prima ovviamente bisognava partire dal piano energetico comunale, quindi ogni comune doveva creare il proprio piano energetico comunale, giustamente per capire di che cosa hai bisogno, dopodiché si andava a decidere di quanti impianti avevi bisogno e di quali tipologie. Noi invece abbiamo fatto esattamente, cioè la politica ha permesso esattamente il contrario, e non è stata una dimenticanza, cioè questa è stata una scelta politica voluta, e cioè hanno deciso che l'incentivazione più alta mai vista in Europa, lo sottolineo, in Germania, che è il paese che è partito, diciamo così, con i grossi numeri per primo, anche se in realtà questi impianti sono partiti dalla Svezia per il problema degli scarti legnosi, al massimo hanno concesso 22 centesimi per kilowatt. Noi siamo partiti con 28 centesimi per kilowatt. Per quale taglia? Purché l'impianto fosse al di sotto del megawatt. E oltretutto, e qui c'è una legge regionale che oltretutto è stata sconfessata dalla Corte Costituzionale, quindi un fatto anche grave, perché una legge che viene sconfessata dal più alto organo in materia di legge, insomma, ha un peso, hanno deciso che gli impianti al di sotto del megawatt non dovevano essere sottoposti a procedure di valutazione di impatto ambientale. Quindi questi due parametri ovviamente hanno fatto sì che si andavano a cercare i terreni per arrivare a poter esercire un impianto da 0,999, che è quello che ti dava il ricavato più alto, e oltretutto non era sottoposto a VIA, cioè se lo presentavi da 1,01 dovevi essere sottoposto a procedura
alla valutazione dell'impatto ambientale. Perfetto. Stiamo parlando quest'oggi di biomasse, abbiamo già capito che, come dire, gli argomenti sul piatto sono tanti, e allora cerchiamo di metterli in ordine. Cinzia, tu mi dicevi che ci sono anche dei dati che possono aiutare a farsi un quadro generale. Insomma.
Sì, partendo da contesto dove siamo, che è questa trasmissione che si chiama Green Economy, o comunque frequenze rubate all'agricoltura, e ascoltando ieri la trasmissione che parlava di filiera corta, di necessità di mettere in contatto il produttore, sempre di più il produttore col consumatore, per garantire livello, qualità e quanto altro hanno detto in altre trasmissioni, e che mi ha interessato molto, lo collegavo direttamente al ragionamento del sì, ok, filiera corta, siamo tutti d'accordo, ne stiamo parlando tutti quanti, ma per fare la filiera corta ci vuole il terreno. Questo per arrivare a dire che la regione Emilia-Romagna, in uno scenario futuribile, ma neanche tanto, il terreno non ce l'avrà più. E do qualche dato. Torniamo alle biomasse. Per soddisfare il piano energetico regionale già approvato, andiamo a costruire biomasse, biogas da biomasse, tanto per 1500 megawatt, che vuol dire che a 400 metri quadri circa di 400 ettari circa di consumo di terreno, per poter dare da mangiare, a me piace questo termine perché veramente gli diamo da mangiare a questi digestori, andremo a consumare 600.000 ettari di terreno agricolo. L'Emilia Romagna al momento ha, dato del 2009, ha 1.200.000 ettari di terreno agricolo. Il comprensorio, giustamente, del Parmigiano Reggiano, ovvero sia le province di Parma, Reggio, Modena e una parte di Bologna, destra Reno, sinistra Reno, non mi ricordo mai, ma è una parte ben definita, non è idonea a mettere biomasse, perché il digestato che andrebbe sparso sul terreno compromette la maturazione delle forme di parmigiano e compromette anche la coltivazione dell'erba medica che serve da dare a mangiare alle mucche che fanno il latte per il parmigiano, per cui rimane mezza regione sono esattamente i 600.000 ettari sono quelli che, ripeto, che servono per dar da mangiare alle biomasse. E dove la facciamo la filiera corta? dove facciamo i prodotti biologici? Quali contadini si impegneranno di fronte a questo enorme affare che droga anche il mercato dell'affitto dei terreni? Si metterà a fare il suo pezzettino di terra? Saranno veramente delle piccole realtà di quasi pionieri, direi martiri dell'agricoltura a questo punto, senza considerare il fatto che 15 anni di coltura intensiva, aperta parentesi, chiusa parentesi, OGM, pesticidi, antiparassitari e comunque monocultura, produrranno una desertificazione di questi, virgolette, 600.000 ettari.
Certo, e questo fa capire, insomma, che per almeno per la regione Emilia-Romagna l'impatto, diciamo, di queste centrali a biomasse non è, è abbastanza pesante. A questo punto però io verrei ai rischi sanitari, che sono quelli che come dire, forse sono i più gravi e sono di vario tipo, sia per, come dire, i trasporti che portano, quindi l'inquinamento generato dai trasporti per portare queste masse nelle centrali, ma anche quello che già avevamo anticipato prima, il risultato del appunto della digestione di queste biomasse. Allora cerchiamo di spiegare tutti questi vari passaggi, questi vari aspetti.
Sì, hai toccato giustamente tutti i temi. Parto dal primo, proprio quello legato al traffico di mezzi pesanti necessario per alimentare una centrale. Sono circa 5.000 mezzi, cioè 5.000 passaggi. Quindi capiamo bene che
per ogni centrale.
Quindi capiamo bene che sarebbe stato importantissimo applicare la procedura VIA, perché quella procedura avrebbe dovuto tener conto anche dell'inquinamento prodotto dal passaggio dei mezzi pesanti. Il fatto che invece la Regione Emilia-Romagna ha deciso che questi impianti da 0,990 non dovevano essere sottoposti, intanto questa valutazione ce la siamo persa per strada. Parliamo della...
Quindi scusami se ti interrompo, nel tenere conto di dove collocare una centrale appunto a biomasse e quindi anche della viabilità che deve ricevere questi camion, non essendoci la valutazione di impatto ambientale, non era obbligatorio pensare a delle soluzioni specifiche per la collocazione.
Esattamente, infatti qui è successo veramente l'impossibile, nel senso che queste centrali sono state costruite nelle vicinanze di strade larghe 3,50 m, 3,70 m, che ovviamente non possono portare un traffico di quel genere, soprattutto un traffico che si incrocia, no? Cioè camion che va e camion che viene. Come sappiamo bene, tutte le nostre strade della bassa sono strade che oltretutto non hanno fondo stradale, quindi con un passaggio di mezzi pesanti con 60-80 tonnellate sopra si disfano, letteralmente scivolano verso l'esterno, e abbiamo già visto con tanto di fotografie, creano proprio delle crepe dove tu puoi parcheggiare la bicicletta. Quindi, e questo ovviamente non è stato tenuto in considerazione, ripeto, per il fatto che non erano soggette a procedura VIA. Quindi questo è veramente un errore molto grave da parte della politica, perché come cittadini abbiamo provato tante volte a farglielo presente, a parlare con loro, ma non hanno voluto ascoltare ragioni. Cioè un impianto che per essere funzionante ha bisogno di 5.000 mezzi pesanti. Ho sentito l'altro giorno Rabboni, parlava di piccoli impianti. Questi non sono piccoli impianti. Cioè, un impianto che ha bisogno di 5.000 camion non è un piccolo impianto. Il piccolo impianto è un impianto da 0,020. Cioè, quello è l'impianto che non va a spostare la viabilità. È veramente un impianto al servizio dell'agricoltore. Questi sono impianti industriali e quindi, a nostro avviso, andavano trattati come tali e posti in aree industriali. Non farle atterrare come se fossero delle astronavi in zone, facendo finta che siano zone disabitate. Queste sono zone con strade di campagna dove i nostri figli girano in bicicletta, cioè diventa anche proprio pericoloso dal punto di vista della viabilità. Non abbiamo mai visto un traffico del genere. E in più a questo si aggiunge il problema del digestato. Proprio
sì,
ieri...
aspetta, prima faccio un passaggio prima di arrivare al digestato, perché secondo me ci porta via un bel po' di tempo questo tema. E proprio per la sicurezza stradale che dicevi e anche l'inquinamento che ovviamente generano 5.000 camion in più che si concentrano nel corso appunto del tempo di un anno su queste strade, spesso questi problemi, almeno in alcuni casi, in alcuni comuni, hanno sollevato le obiezioni dei sindaci. Non tutti i sindaci hanno detto no, andate pure con la centrale di biomasse, se le sono poste qualcuno questo problema, è così?
Assolutamente, fortunatamente non so se Cinzia vuole aggiungere qualcosa, perché credo che abbia anche qualcosa di particolare da raccontare.
Questa è un po' la nostra esperienza personale a San Giovanni in Persiceto, dove ricordiamo sono già funzionanti due sul territorio comunale due impianti per la produzione di biogas da biomassa, e quello dell'Amola è il terzo che è costruendo. E il sindaco, pur non, appunto, dimostrando che non è pregiudizialmente contrario agli impianti a biomasse, per questo impianto ha posto proprio la questione della sicurezza stradale, della viabilità, e come massima autorità cittadina si è anche permesso, virgolette, di porre dei divieti sulle strade di accesso all'impianto che stanno costruendo. La strada d'accesso che si va a costruire a Lamola è una strada, come diceva Maurizio, ed è la realtà della gran parte delle nostre campagne, è una strada che è 3 metri di larghezza, senza fondo, bianca, e porta a delle case dove vivono delle persone. Per cui questo via vai di camion, ora per la costruzione, domani per il trasporto dei cereali, può veramente creare seri problemi alla cittadinanza. Lui l'ha fatto. L'arroganza dei costruttori li ha portati a fare un ricorso al TAR, credendo una sospensiva urgente. Il TAR, ravvedendo gli interessi prioritari dell'azienda, ha intanto sospeso i divieti del sindaco ed entrerà nel merito di giudizio al 30 di gennaio, non si è ancora espresso, però intanto loro hanno iniziato a costruire e stanno ovviamente costruendo coi tempi del 31-12 che dicevamo, sono i tempi degli incentivi, e comunque la sicurezza dei cittadini a tutti gli effetti è seriamente compromessa, questo rimane.
Certo, noi allora abbiamo parlato appunto del problema dei camion, quindi dell'inquinamento e della, come dire, anche sicurezza stradale. A questo punto, visto che ci ha raggiunti anche Marco Alberghini del Comitato di San Pietro in Casale, che saluto, ciao Marco, buon pomeriggio.
Ecco, buonasera a tutti.
Ecco, parlavamo anche dei rischi sanitari dovuti al digestato, spiegaci in cosa consistono.
Allora, tutto quello che è stato esposto finora da Cinzia e Maurizio è corretto, descrive bene il quadro della situazione e la sua gravità. Quello di cui vorrei parlarvi in modo abbastanza approfondito, però in modo molto comprensibile, è questo. Esistono due tipi di... Scusate, prendo un po' fiato perché...
È venuto di corsa.
Sì, visto il traffico ho fatto un po' di corsa. Quindi abbiate pazienza. Ci sono due tipi di impianti. Uno è quello a biomassa e combustione diretta, l'altro è a biomassa che produce metano e poi brucia questo metano per fare energia. Dunque, gli impatti sul terreno di queste due tecnologie sono diversi, ma comunque molto seri. Dunque, le biogas producono questo digestato, che è praticamente le tonnellate di mais che viene processato all'interno di questi impianti, poi viene messo sul terreno. Il problema serio è che questo digestato è carico, viene coltivato al fine di produrre molti batteri, i quali batteri poi producono il metano che serve per fare funzionare i motori. Questi batteri arrivano a ridursi nel tempo, ma non a sparire completamente. Il digestato viene quindi prelevato da dentro questi impianti e messo sul terreno prima che questi batteri siano completamente fermi.
Quindi scusami, faccio ancora un passo indietro così intanto anche rifiati.
Sì, sì, sì.
E quindi sostanzialmente mais coltivato appositamente, per questo quello abbiamo detto anche prima, no? Cioè questa struttura che riguarda l'agricoltura non per produzione di cibo ma per produzione di energia attraverso le biomasse. E quindi ovviamente quello che conta è che il mais cresca in fretta, perché serve per creare energia, e con questa alta carica batterica finisce nelle biomasse. genera quello che deve generare sostanzialmente, e poi il risultato, che però presenta ancora delle cariche batteriche, viene utilizzato anche come dire, da disperdere nei campi.
Sì, viene disperso nei campi, è il modo giusto di descrivere questa pratica, che viene passata come pratica agronomica normale, banale, in realtà ha delle controindicazioni serie. E, il problema è questo, è che l'impatto ambientale degli impianti biogas può incrociare la filiera alimentare. Il digestato contiene tanti elementi, ma si parla di centinaia di batteri e sostanze che non fanno bene alla salute e che, messe nel terreno, corrono il serio rischio di incrociare prima o poi, anche molto presto, la filiera alimentare. Quindi quando un terreno è cosparso di digestato, e spesso questi terreni sono inzuppati di digestato, se anche a distanza di 10 anni, 20 anni qualcuno va a coltivare patate, carote, cose che vengono all'interno del terreno, ha un contatto diretto con questi elementi. Quindi questo è un incrocio molto evidente e diretto della filiera del digestato con la filiera alimentare. Però i pericoli sono anche altri, nel senso che il digestato, una volta sparso, spesso non viene arato sotto al terreno come dovrebbe essere fatto, e quindi animali che passano sopra, i volatili soprattutto, portano in giro questi batteri, e non c'è controllo, perché possono posarsi su qualsiasi cosa. E quindi questo è il tipo di impatto di carattere sanitario.
Le falde acquifere, scusami?
Naturalmente. Il digestato ha una percentuale di acqua molto alta, per cui scende nella falda acquifera, per cui la maggior parte delle falde acquifere in prossimità dei campi cosparsi di digestato sono inquinate con le sostanze nocive del digestato stesso. Sappiamo che una falda acquifera inquinata, contaminata, prima di ritornare a una situazione di linda e accettabile, passano veramente molti tempi, e per alcuni materiali, per alcune sostanze, non c'è decantazione.
Stiamo parlando quest'oggi di biomasse insieme ad alcuni esponenti dei comitati che sono nati nella provincia in opposizione alla costruzione delle centrali a biomasse. Abbiamo capito anche per come vengono costruite. Ecco, torno un attimo su Marco per la questione sanitaria. Parlavamo del digestato, però ci sarebbe un modo per rendere il digestato così innocuo?
Allora, dire che il digestato può ritornare a essere innocuo è un po' eccessivo. Diciamo che c'è modo di contenere la carica batterica in uscita passando per una procedura che è prevista, a dire la verità, è imposta dalla Comunità Europea, che è quella la micologia mi ha aiutato in questo, grazie. E la pastorizzazione sarebbe obbligatoria, ma poiché ha un costo, a mio avviso non viene fatta, perché andrebbe a ridurre i guadagni. Quindi il digestato viene preso così com'è e buttato sul terreno. Questo è un altro aspetto che introduce a una cosa che tengo particolarmente a dire, ed è questa: poiché queste pratiche che noi conosciamo, diciamo la tecnologia e le problematiche di tutta questa vicenda, impianti e biogas e biomasse, è una cosa che noi conosciamo perché abbiamo affrontato da 2 anni a questa parte, chi 3 anni a questa parte. Noi siamo cittadini, semplici cittadini, e gli amministratori, i tecnici, gli amministratori, i politici, sottolineo i politici, queste cose, queste problematiche le conoscono da sempre, perché le hanno assistite, le hanno seguite fin dall'inizio. Quindi il problema della pericolosità di queste emissioni, stiamo parlando soltanto del digestato, ma ce ne sono altre, è una cosa da loro conosciuta molto bene. Quindi come diceva Lodi prima, il fatto che la politica, lui dice, ha un errore della politica, io penso una cosa un po' diversa. Penso che non sia un errore della politica, sia una scelta precisa della politica di spianare la strada a queste centrali. A quale condizione? Alla condizione di mettere in possibile rischio la cittadinanza, rischio sanitario la cittadinanza, e questo non è tollerabile, perché i politici devono pensare al nostro presente e al nostro futuro. Per questo motivo considero i tecnici che conoscono bene la problematica e che hanno autorizzato, dato pareri positivi, gli amministratori locali che conoscono bene la problematica e che hanno dato pareri positivi, e così soprattutto i politici ai vari livelli e per le varie competenze, io li considero criminali. Ripeto, io considero le persone consapevoli che hanno autorizzato e hanno favorito in vari modi queste centrali, io li considero criminali, perché è un atteggiamento che può portare a delle conseguenze anche mortali per la popolazione.
Ecco, non tutti però sono così, per fortuna abbiamo anche delle esperienze di sindaci che hanno, diciamo, avuto un atteggiamento contrario al proliferare di queste centrali. Siamo in collegamento telefonico con Massimiliano Vogli, che è sindaco di Malalbergo, che innanzitutto saluto. Buon pomeriggio, Vogli.
Buon pomeriggio anche a lei e a tutti gli ascoltatori di Radio Fujiko.
Ecco, cosa succede a Malalbergo e perché appunto Malalbergo si può dire che è diversa magari da altre situazioni nella regione e nella provincia per quanto riguarda le biomasse, ovviamente?
Ma io non so se Malalbergo sia diverso o meno. Noi siamo stati interessati da questi progetti delle biomasse non tanto perché riguardavano... E insistevano sul nostro le proposte venivano dal nostro territorio comunale, ma purtroppo insomma abbiamo affrontato questa problematica perché insomma nel dicembre 2010 è stato approvato un progetto di riconversione delle aree degli ex zuccherifici di San Pietro in Casale per le quali insomma è prevista una riconversione con i progetti biomasse, e quindi insistendo queste aree di fianco al nostro territorio comunale ovviamente siamo entrati nel merito di queste questioni.
Ecco, dal punto di vista tecnico, che cos'è che, come dire, la spaventa, se possiamo usare questo termine, delle centrali biomasse?
Ma spaventa, sì, forse è anche un termine giusto. No, noi quando siamo entrati un po' nel merito di queste centrali biomasse o biogas, la valutazione che abbiamo fatto è abbiamo cercato di capire quali fossero potessero essere gli aspetti positivi e negativi per la comunità che amministriamo. Purtroppo abbiamo insomma ragionato e insomma ci siamo resi conto che tanti sono gli aspetti negativi e pochi sono quelli positivi, per non dire quasi nulli, soprattutto se queste centrali non riguardano l'utilizzo di prodotti di scarto industriale o agricolo. In questo caso potrebbero avere, hanno sicuramente anche degli aspetti positivi. Negli altri casi, quando si tratta di centrali dedicate, soprattutto quando si tratta di concentrazioni di centrali che insistono in un unico luogo, su un unico territorio, gli aspetti negativi sono tanti, mentre quelli positivi per le comunità che ospitano queste centrali sono praticamente nulli.
Ecco, ricordiamo che mi corregga se sbaglio, ovviamente, che il comune di Malalbergo ha vocazione, diciamo, agricola a tanti campi.
Sì, il comune di Malalbergo, insieme anche agli altri comuni di questa parte della pianura bolognese, è ancora un territorio a vocazione agricola. Noi abbiamo l'asparago IGP, ma c'è anche la pera IGP, c'è la patata, e tra l'altro, insomma, dobbiamo cercare di valorizzare questi nostri prodotti di alta qualità e per i quali abbiamo ottenuto un marchio prestigioso come il DOP, l'IGP, e non incentivare l'agricoltura intensiva che in tanti modi, per tanti aspetti, alla fine, vuoi dai contributi europei, vuoi da altre forme di contribuzione, viene invece incentivata. Invece noi siamo del parere opposto, che si vada invece nella direzione di valorizzare i nostri prodotti di qualità, anche perché insomma sia nel campo dell'industria che nel campo dell'agricoltura insomma dobbiamo lavorare sulla qualità e sulla differenziazione e non sulla quantità, perché ovviamente arriveremo secondi e terzi.
Ecco, un'ultima domanda, perché in alcuni comuni si è registrato una sorta di conflitto, diciamo così, tra l'amministrazione magari comunale e quella provinciale. Lei pensa di avere gli strumenti come sindaco per impedire magari che vengano costruite centrali biomasse sul suo territorio?
Beh, sicuramente insomma una ferma opposizione, ovviamente entrando nel merito dei progetti da parte dell'amministrazione comunale, sicuramente crea delle grosse problematiche alle proposte dei privati. E certo è che devo dire che per quello che riguarda l'amministrazione provinciale, ma in particolare, cioè, nello specifico l'assessore della provincia di Bologna, l'assessore Burgin all'ambiente, su questo tema purtroppo non ha quasi mai o mai ascoltato le amministrazioni comunali, cioè nel senso che nella provincia di Bologna molte centrali sono state approvate, a differenza di altre province dove invece c'è stata una migliore opposizione, insomma, o comunque una valutazione nel merito dei singoli progetti. In provincia di Bologna la percentuale di progetti approvati rispetto a quelli presentati è molto alta rispetto anche le altre province con termiti, questo è un dato oggettivo.
Certo, io la ringrazio e le auguro buon lavoro.
Grazie, buon lavoro anche voi, buon ascolto agli ascoltatori.
Perfetto, allora ringraziamo Massimiliano Vogli che è sindaco di Malalbergo. Insomma, secondo me è centrale anche questa cosa del potere che ha il rappresentante di una comunità nel dare, no, preservare anche quella che è la salute e la sicurezza dei propri cittadini.
Ah, certo.
E un'ultima battuta sul digestato, prima di passare ad ancora altri purtroppo rischi sanitari. Noi lunedì in studio abbiamo avuto l'assessore regionale all'agricoltura Tiberio Rabboni, a cui io ho fatto questa domanda, quella del digestato, e mi ha risposto due cose. La prima, che hanno in corso una ricerca per verificare gli effetti, ma comunque c'è una soglia di protezione, perché diciamo che il mais contaminato da questi batteri che finisce a comporre, diciamo così, il digestato è inferiore al 5%.
Intanto voglio fare una parentesi su quello che abbiamo sentito prima, detto prima dal sindaco Massimiliano Vogli, e vorrei dire che è rassicurante sentire un amministratore, un sindaco, parlare in quel modo, perché concilia con i politici e con gli amministratori locali, e quindi ce ne fossero come lui. Poi rispetto al digestato e al problema delle aflatossine, intanto nessuno ci garantisce che sia il 5%, ma anche se fosse il 5%, le aflatossine hanno una caratteristica più seria rispetto al digestato normale, quindi abbiamo già fatto un quadro generale molto grave delle pratiche industriali di cui stiamo parlando, perché di questo si tratta, non si tratta di agricoltura. E a peggiorare la situazione c'è un uso, noi consideriamo improprio e io direi anche illecito, del mais contaminato da aflatossine. Allora, dobbiamo dire che nella coltura, nel raccolto 2012, c'è stata una percentuale di mais contaminato da aflatossine enorme, dovuta a particolari condizioni climatiche. Il totale sono 2.400.000 tonnellate di mais contaminato che la legge prevede che debba essere smaltito. Smaltito si intende incenerito, bruciato a 800 gradi, mi stanno portando degli appunti. Le aflatossine presenti nel mais sono tossiche e cancerogene, e questa è la loro caratteristica. Solamente a altissime temperature si abbatte la loro forza, la loro azione. Il fatto che vengano usati all'interno di biodigestori che hanno una temperatura media di 37-39 gradi fa sì che queste tossine non si fermano assolutamente, non vengono distrutte. Dopodiché, dopo 30 giorni di permanenza all'interno del biodigestore, vengono messe nel campo come tutte le altre di cui abbiamo parlato prima. Questo va a peggiorare ulteriormente il quadro. E chiudendo sulla responsabilità, e io ci tengo a sottolineare sempre le responsabilità, perché nulla avviene per caso, e qui il problema centrale sono i soldi. E le responsabilità in questo caso di questo uso improprio sono di assessori regionali, in particolare degli assessori dell'Emilia, Veneto e Lombardia, che attraverso un documento che non saprei come definire, una semplice lettera di intenti autorizzativa, diciamo, quindi non una delibera, non una determina, hanno dato la possibilità agli agricoltori, a questi industriali, di utilizzare questo mais contaminato. Quindi hanno trasformato un rifiuto che avrebbe determinato un costo per essere distrutto, l'hanno trasformato in un sottoprodotto utilizzabile a livello agronomico, e come sottoprodotto, senza nessun ulteriore trattamento, poi messo nei campi. Si parla di 2.400.000 tonnellate di mais che vanno aggiunte a tutto il resto. Questo è un vero disastro, è un vero disastro ecologico e sanitario.
Ecco, prima fuori onda, Maurizio, parlavamo anche del fatto dei controlli che su questo versante vi avevano dato anche delle rassicurazioni gli assessori, in questo caso della regione.
Confermo quello che hai appena detto. Noi abbiamo avuto circa 2 anni, quasi all'inizio, 3 anni fa, un incontro con l'assessore regionale Mussarelli. E in pratica, devo dirle, questo l'avevamo apprezzato, avevamo ottenuto il suo interesse circa la nostra richiesta di cittadini di ottenere controlli molto stringenti, no? Perché partivamo da una situazione dove invece nessuno controllava nulla, e da questo punto di vista devo dire Mussarelli aveva speso delle parole dicendo: no, questa è una strada che mi piace, mi trovo d'accordo, e quindi sicuramente l'andremo a percorrere. Sono passati 3 anni, non è stato messo non dico un euro, un centesimo per, diciamo così, potenziare sia dal punto di vista delle persone ma anche delle attrezzature, sia l'ARPA che l'USL. Lo dico anche con dispiacere, perché visto che di assemblee, oltretutto con rappresentanti di ARPA, ne abbiamo fatto tante, questi sono enti che hanno una potenzialità enorme, cioè ci sono persone veramente molto competenti. Il problema è che anche in questo caso si fa un po' come facciamo con i carabinieri o con la polizia, no? Diciamo tutti che debbono combattere i delinquenti e poi li lasciamo secco, cioè non gli diamo i soldi per comprare la benzina o per avere una macchina decente. Ecco perché dico che il problema è politico, cioè diciamoci la verità, purtroppo se l'Italia, per ciò che riguarda le infrazioni che l'Europa ci commina, abbiamo praticamente il 40%, cioè il 40% delle infrazioni che vengono addebitate all'Italia riguardano l'ambiente, cioè le schifezze che noi facciamo nei confronti dell'ambiente.
Su questo versante aggiungo solo questa notizia, che è di oggi: ne abbiamo ricevuta un'altra di procedura di infrazione per l'Ilva di Taranto. Ecco, giusto per ricordarlo.
Perfetto, e non è a caso, nel senso che qui veramente il gap è proprio culturale, cioè questi sono dinosauri, ma dentro ci metto anche Rabboni, no? Che voglio dire, ha fatto sicuramente bene, ma non hanno più, diciamo così, non lo so se è la voglia, non studiano, cioè non hanno nel loro DNA il fatto che l'ambiente, come fa per esempio la Francia. Io sono stato in Francia, se tu ti azzardi a dirgli che vuoi fare una centrale a biomassa, ti affogano nella Senna. Non le fanno perché come sappiamo nel mondo i prodotti agricoli di qualità ce li abbiamo innanzitutto noi, cioè l'Italia al primo posto, dopodiché c'è la Francia, ma non ci pensano proprio. Allora questo è veramente un problema politico, cioè bisogna che noi ce lo diciamo chiaro e tondo: o si dice che dell'ambiente non te ne frega niente e che non credi che l'ambiente e l'agricoltura ti porti a fare business, attraverso cosa? Attraverso il turismo. Cioè i turisti vengono in Italia mica per vedere una centrale a biomassa, vengono qui in Italia perché come si mangia da noi non si mangia da nessuna parte, in particolar modo, e questa è la cosa grave, nell'Emilia Romagna. Noi abbiamo i 3/4 dei prodotti DOP d'Italia. Noi gli agricoltori li dovremmo proteggere come il panda, come fanno i cinesi col panda. Invece cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto l'esatto contrario, e cioè li abbiamo portati a un livello talmente basso di reddito, è come se gli avessero messo una corda al collo e gli avessero detto: o mangi questa finestra, cioè quella delle centrali biomasse, oppure tu chiudi, che è la cosa che sta avvenendo. Ma dove sta avvenendo? Sta avvenendo proprio da parte degli agricoltori veri, che visto che ci sono un sacco di soldi da guadagnare su queste centrali, molti soldi disponibili, praticamente triplicano gli affitti, cioè chi ha la centrale può permettersi di pagare 1.500 euro ad ettaro quando il prezzo normale è 500, per cui chi deve coltivare in affitto la patata piuttosto che l'asparago, piuttosto che la nostra pera è la pera migliore al mondo, la grappa in Inghilterra la fanno con le nostre pere Will, vengono qui a comprarle. Pochi giorni fa c'era la pubblicità proprio sul Carlino, la pera migliore, il terreno che abbiamo noi non ce l'ha nessuno, e invece noi cosa facciamo? Lo mandiamo alle ortiche. Perché? Perché questa classe politica non crede a questa cosa, è questo che non è più accettabile. Cioè noi dovremmo invece inseguire, e li avremmo ampiamente superati, paesi che hanno molto meno di noi e mi riferisco per esempio alla Germania, che è un paragone, quando sento che dico ma in Germania ne hanno 6.000, ma io non lo so, qualcuno di questi nostri assessori c'è stato in Germania, cioè puoi mangiare giusto dei wurst, cioè loro non hanno nulla, i pomodori devono fare in serra, sono rossi ma non sanno di nulla.